parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause.
C'è sempre una prima volta e di conseguenza c'è sempre un'occasione per festeggiare, anche oggi. Certo, perché oggi è la prima di mille storie. Pippo, in regia mi sta guardando male? No, è la prima, fidati, è vero. Settimana scorsa siamo andati in onda, è vero, però siamo andati in onda da mercoledì a venerdì. Questo è il primo lunedì del 2026, ecco perché si festeggia. Buongiorno da Stefano Ferrando, dal gerundio del mattino. Ormai mi firmo così perché anche ieri mi hanno ribadito che piace e quindi io, con un servo vostro di goldoniana memoria, volentieri mi presento così. Ah, il giochino con cui ho iniziato, la burla, il tranello sulla prima puntata, è solo un piccolo esempio di come le parole vadano misurate, pesate, come si debba fare attenzione ad ogni minimo particolare, soprattutto in determinate situazioni. Per esempio, una cosa abbastanza comune, quando si inciampa in un luogo del crimine, tutti i giorni praticamente. Comunque, ecco, allora che il rosa di mille storie sta per mescolarsi al giallo, il colore che per antonomasia associamo alle vicende noir. Ed è tutta colpa della Mondadori, perché nel 1929 pubblica una serie di romanzi polizieschi con copertine gialle, e così, visto il successo, quello stile sarà associato sempre al colore del sole. La strana morte del signor Benson di SS Van Dyne, pseudonimo di Willard Addington Wright, per chi fosse curioso. Questo è il primo libro giallo della storia. Ma l'attenzione nei confronti di questo signore si ferma qui, quest'oggi. Oggi la protagonista sarà una e soltanto una. E visto che siete belli attivi e visto che Pippo ci sta proponendo questa base insolita per noi, ma oggi calza a pennello, non dire altro, perché mi sa che tu hai già capito. Ecco, visto che vi piace giocare tanto, vi forniamo degli indizi, i particolari grazie ai quali potrete arrivare alla soluzione. Tutto sommato semplice, ma per divertirsi non è che ci voglia per forza sempre un gioco complicato. Oltretutto c'è Karin Condolf al centralino, che è pronta a scrivere i nomi di chi indovinerà. 0848 030808 per chi volesse telefonare, oppure via WhatsApp, ancora più rapidi, 076 321 1113. E allora eccoci pronti per gli indizi. Metteteli insieme e otterrete il nome. Il primo, salsiccia. Questo è sorprendente come cosa, ma ha una spiegazione logica. Quindi Wagner, il secondo indizio. Occhio, occhio a non invadere la Polonia, ma Allen in questo caso non c'entra niente, quindi state tranquilli. Terzo indizio, cassaforte. Cosa ci sarà mai custodito in questa cassaforte? Gioielli, segreti di Stato, un testamento, un veleno? Vi sto già aiutando troppo. Quindi, ostriche. Si possono mangiare, lo sapete, solo nei mesi con la R. Quindi siamo tranquilli quest'oggi e non fatevi fregare un'altra volta. Mi raccomando, i mesi in cui non si possono mangiare sono maggio, giugno, luglio, agosto. E qualcuno starà dicendo, gennaio non ha la R. Sì, in italiano, ma in francese ce l'ha, ed essendo un detto francese, voilà. Ecco, un altro esempio di come si deve fare attenzione ai minimi particolari. Penultimo indizio, un numero. 411. E infine, infine surf, tavola da surf, una tavola sulla quale Marco Pippo Polina può far scivolare già in sottofondo il primo brano di quest'oggi, che vi permetterà di mettere insieme gli indizi e fornire poi al sottoscritto, l'ispettore Ferrando, il nome misterioso.
at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all.
Commissario Polina, le devo fare i complimenti. Non solo è il primo ad aver risolto il caso quest'oggi, ma ha scelto anche una canzone perfetta, Yellow, Coldplay, il giallo. Complimenti anche a Rosanna, perché è stata subito dopo forse 2 secondi che tu mi hai fatto quel nome, quel cognome, ha scritto lei. Perché oggi dedichiamo le nostre storie, di 1000 storie a una donna, che di storie ne ha scritte altrettante, ma ne ha vissute ancora di più. Stiamo parlando di Agatha Mary Clarissa Miller. E qui buio, lo so, il buio però è spesso fondamentale nei suoi romanzi per commettere un reato, spesso un omicidio, bisogna dirlo. Poi arriva lei, arrivano i suoi più celebri personaggi e, tac, e luce, fu, tutto più chiaro. Poi se la chiamo con il suo nome una volta sposata, una prima volta sposata, tutto sarà veramente chiaro. Agatha Christie, tutto cambia per l'unica vera incontrastata signora del giallo, con buona pace di Angela Lansbury. Un po' di numeri, tanto per iniziare, che lo so, non sono romantici, ma rendono sempre l'idea. 66 libri gialli, 14 raccolte, innumerevoli trasposizioni teatrali. Per esempio, Trappola per topi va in scena per 70 anni consecutivamente, cioè pazzesco. Si sprecano poi quelle cinematografiche. E a questo aggiungiamo anche 6 romanzi d'amore, perché l'amore arriva sempre. Se questi ultimi 6 comunque vi sfuggono, un motivo c'è, ed è elementare, come direbbe Sherlock Holmes. Frase che, tra l'altro, noi continuiamo a ripetere come se fosse di Sherlock Holmes, ma mai Sherlock Holmes l'ha mai pronunciata nei suoi libri, nei libri del suo papà Arthur Conan Doyle, di cui, piccolo spoiler, torneremo a parlare anche quest'oggi. Dicevo, se vi siete persi i 6 romanzi d'amore di Agatha Christie, è perché non li firma con il suo vero nome, ma con quello di Mary Westmacott, una romantica donna inglese. Lei, insomma, di variazione se ne intende come. Non ama aspettare e soprattutto ama le sfide. È il 1916, quando sua sorella Madge la sfida a scrivere, che strana sfida, a scrivere un romanzo mystery che sia però pubblicabile, e lei lo fa, lo presenta anche a un editore che però, 1916, lo respinge. Gli editori bravi però dovete sapere che sanno una cosa, sanno che il tempo lavora nelle nostre teste, così quello che può apparire così quest'oggi, fra 4 anni avrà tutto un altro sapore, e anche viceversa, assolutamente. Quindi l'editore rilegge quel manoscritto che aveva messo in un cassetto e nel 1920 si convince che ha fra le mani qualcosa di un certo valore. E certo, costringe l'autrice a qualche cambiamento, le fa firmare anche un contratto che non è particolarmente vantaggioso, ma Poirot a Stales Court diventa un successo, il primo grande successo. E con questo vi ho anche detto che nasce prima Hercule Poirot di Miss Marple, i personaggi iconici di Agatha Christie. Però non chiedetele chi preferisce, anche se anche in questo caso, sempre con questa base, ci sta. Bravo, bravo Pippo. C'è una cosa che ci fa capire che lei ha una preferita. E per spiegarvi questo, ecco uno dei nostri indizi. Cassaforte è quella dove l'ormai anziana Agatha ha messo quello che lei definisce, apro le virgolette, un pesante fardello, ovvero Hercule Poirot. Proprio l'investigatore belga, ordinato, maniaco, diciamolo pure, razionale, tanto razionale che se fosse esistito in precedenza, Raffaello secondo me l'avrebbe potuto mettere tranquillamente fra Platone e Aristotele nella scuola di Atene, il celebre dipinto di Sanzio. Sto divagando, quindi mi fermo da solo. Dicevo, Hercule Poirot, ordinato, razionale, ma non certo privo di sentimento. Poirot ha stufato Agatha Christie, ma è al tempo stesso un ingranaggio prezioso di quella fabbrica di salsicce. Ecco qua, salsiccia, secondo indizio svelato, vale dire quella serie clamorosa dei suoi romanzi. La salsiccia è considerato un prodotto di serie B. Piace tanto, però non è il caviale, però ha gusto, piace. Ecco, Agatha Christie usa questa metafora per descrivere la sua produzione, che certo non la porterà a Nobel per la letteratura, ma piace tremendamente. Credo che 2 miliardi di libri venduti bastano tranquillamente a provarlo. Pippo ha sgranato gli occhi sui 2 miliardi. Poirot piace tantissimo, ma come detto, ormai nausea Agatha Christie. Così è il 1975, agosto, mancano pochi mesi alla scomparsa dell'autrice. Lei apre la cassaforte dove decenni prima ha messo in fondo all'angolo a sinistra un manoscritto elegantemente foderato. Lo ha intitolato Sipario, e quando il sipario scende, lo sappiamo, tutto finisce. È l'ultima avventura di Hercule Poirot, quella dove Agatha lo fa morire. Come? Complicazioni cardiovascolari, anche se potremmo dire tranquillamente di crepacuore, perché Poirot commette un omicidio, ovvero uccide un serial killer. E quel gesto crea a Poirot, che è ormai anziano e malato, un senso di colpa che lo porta alla morte. Si scopre però che quello non è il solo caso in cui Hercule Poirot uccide un uomo. Quando è poliziotto, ancora in Belgio, uccide un ladro in maniera accidentale, quando lo scopre in flagranza di reato, e lo scrive nelle sue memorie, Poirot stesso, al fidato amico Hastings. Proprio a lui rivolge le ultime parole, le celebri «Cher ami». Fa tenerezza, io ho tenerezza per quelle ultime parole, per quell'omino coi baffi, e non poco. Sarà sepolto laddove tutto ebbe inizio, a Stiles Court. Hercule Poirot, unico personaggio immaginario e a cui è stato scritto. Vediamo se qualcuno si ricorda che cosa è successo. Tempo dalla prossima canzone.
I step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been.
Ah, ma come sono proprio felice che questa giornata dedicata a Agatha Christie, che scompariva proprio 50 anni fa, vi stia piacendo così tanto. Faccio i complimenti a Cookie, perché lei ha scritto subito che cosa hanno fatto con Hercule Poirot. Ringrazio Barbara, perché un complimento del genere così non me l'hanno mai fatto. Ci accontentiamo di rimanere così, ecco, ce lo diciamo tra me e lei. Cristina che ci dice che un po' come Agatha Christie anche lei è arrivato quasi a odiare quell'omino coi baffi così particolare. Lilly invece scrive: a me non piace Agatha Christie, la adoro proprio. Ho mandato una foto dalla sua libreria che deborda di libri di Agatha Christie. Ma allora ripartiamo un po' da questo missing, ovvero scomparso. Quando Hercule Poirot scompare, il New York Times ne dà la notizia. Cioè, dice, va bene, ma no, di più, realizza un necrologio per il detective belga dagli eleganti e impomatati baffi. È il 6 agosto 1975, taglio basso in prima pagina, cioè clamoroso. È morto Hercule Poirot, famoso detective belga, diventato famoso in tutto il mondo. È morto in Inghilterra. La sua età era sconosciuta. È proprio così. Lo scrive Thomas Lusk, che dell'autorevole quotidiano è una penna illustre. Di più, è una firma della cultura del quotidiano newyorkese e a lui è affidato quel pezzo così speciale. Il trattamento riservato al suo protagonista, da Agatha Christie, mi ricorda un po', in un certo senso, quello di Camilleri per il suo Montalbano. Anche lui, anni prima, aveva scritto l'ultimo libro e anche lui lo aveva messo in cassaforte. L'epilogo, molto particolare, è un po' diverso, perché Montalbano letteralmente svanisce. Non dico altro per chi se lo fosse perso, però svanisce e non muore, ecco. Montalbano e Poirot, simili poi anche nel successo televisivo e cinematografico. Da una parte c'è praticamente Zingaretti che lo interpreta, almeno nella sua versione senior, dall'altra parte faccio due nomi perché sono i miei preferiti: Peter Ustinov e Kenneth Branagh. 6 film per il primo, 3 per il secondo, spero che faccia presto il quarto nei panni di Poirot. Altri più longevi, ma come detto sono i miei due preferiti. Oggi, lo avete capito, sono 11:25, è il giorno di Agatha Christie, regina del giallo e del mistero, in penna, macchina da scrivere, ma anche in carne e ossa. Eh sì, perché Agatha sposa Archibald Christie nel 1913. Archibald è un ufficiale dell'impero britannico e loro è un amore che sboccia rapidamente. E leggenda vuole, la proposta di matrimonio arriva al termine di un concerto a Turkey, la città natale di Agatha. Lei è appassionata di musica e Archie, quel vecchio volpone, tanto veramente un bell'uomo, l'accompagna al pavilion ad ascoltare un concerto di, altro indizio, Wagner. Velato. Allora, i due, come detto, non invadono la Polonia, ma si sposano e hanno una figlia, Rosalind, e non vissero felici e contenti. Mi dispiace. Archie, ufficiale di Sua Maestà, gira il mondo per promuovere l'esposizione dell'impero britannico e con lui anche Agatha. Archie però si innamora di un'altra donna. Adesso non pensate male a nessun infuso misterioso, velenoso in salsa Agatha Christie, ma Agatha si vendica mettendo in scena il più grande mistero legato al suo nome. 1926, le cose non vanno bene in casa. Archie ha appena chiesto il divorzio ad Agatha, se ne va anche per un weekend con la sua amante ed è il 3 dicembre, sono tutti intenti naturalmente in giro per il mondo a preparare il Natale. Agatha Christie no, fa qualche cos'altro. Sono le 21:45, ora precisa. Carica in auto una piccola valigia, prende una foto della figlia e un'ingente quantità di denaro e svanisce. L'Inghilterra intera passa 11 giorni di assoluto panico in cui nessuno sa cosa accada. 11 giorni cavalcati ovviamente dalla stampa inglese come il più grande mistero del secolo. Sparisce, ma lascia un indizio, una lettera alla sua segretaria in cui rivela di partire per lo Yorkshire. Sì, ma dove di preciso? E perché tutta questa agitazione se lascia detto di partire con un riferimento anche al luogo, seppur vago? Si pensa inizialmente al lancio di un suo nuovo romanzo, diciamo un pessimo lancio, ma non è così. Poi, dato che l'uomo non si fa mai gli affari suoi e i tabloid, quando si tratta di gossip, diventano micidiali, si inizia a sospettare che il rapporto ormai deteriorato con Archie potrebbe avere un legame con questa scomparsa. Si teme il peggio, dunque, e allora Scotland Yard impiega qualcosa come 1000 agenti e chiede l'aiuto a 15.000 volontari per trovare l'amica e ammiratrice di Sir Arthur Conan Doyle. Avrò detto che avremmo parlato ancora del papà di Sherlock Holmes. Doyle crede nel paranormale e chiede aiuto a una medium per scoprire dove si nasconde Agatha. Le porta un guanto della sua amica e ovviamente nessun risultato. Intanto Archie capisce di essere perfettamente manovrato dalla moglie, astuta, machiavellica con quella lettera, e tanto da costringerlo a uscire un po' allo scoperto e dimostrarsi decisamente parecchio inferiore a livello intellettuale di fantasia rispetto alla moglie. L'auto della scrittrice, una Morris Coley, grigia, viene ritrovata sulle rive del Silent Pool, un laghetto popolato, dicono gli abitanti della zona, dagli spiriti degli annegati. Ecco, lì Archie inizia a temere fortemente. Se dovessero ritrovarla morta, la sua relazione diventerebbe il movente perfetto per quel delitto. Ma la scrittrice preferita dalla regina Elisabetta II non sapete neanche di questa cosa. È la sua regista, la sua scrittrice preferita. Addirittura anni dopo la inviterà a pranzo a corte. Dicevo, per lei può bastare così. La ritrovano o si fa ritrovare ad 11 giorni dalla sua scomparsa in un albergo di Harrogate, località termale. Viene ritrovata mentre legge tranquillamente sul giornale, sul quale c'è in prima pagina un articolo della sua stessa scomparsa. Pare soffrire di amnesia. Archie arriva all'hotel per prenderla. Agatha lo riconosce come uno di famiglia, ma nient'altro. Allora i due si sistemano a tavola per una cena che è a dir poco imbarazzante, perché tutti intorno ci sono i giornalisti che prendono appunti per il pezzo del giorno dopo. Un'atmosfera surreale a dir poco. Non resta che un particolare per spiegare tutto e quanto sia veramente geniale Agatha Christie: il nome con cui si è registrata in quella stazione termale. Teresa Neal. Neal come il cognome dell'amante di Archibald, suo marito. Cosa prova la vicenda? Conferma tutte le qualità di Agatha Christie. Nessuno sa costruire trame impeccabili come lei, logiche dove i depistaggi abbondano, dove ogni colpo di scena è coerente e la storia è solida, granitica. Insomma, la vera regina del giallo. Vabbè, sono un po' arrabbiato con Pippo perché io volevo mettermi sul tavolo a surfare e lui mi ha detto no, stiamo calmi. Non sono arrabbiato assolutamente con voi, in tanti state scrivendo. Deborah ci ha scritto che lei ha chiamato sua figlia Agatha proprio in onore di Agatha Christie. Una vera fan. Surfing USA, Beach Boys, qualcosa mi dice che il quarto indizio sta per essere svelato. O meglio, spiegato. Surfare negli Stati Uniti è un sogno per gli appassionati, ma non è con ogni probabilità il posto più iconico per fare surf, altrimenti Patrick Swayze in Point Break per cercare la grande onda non sarebbe andato più lontano. Vedi, io incrociamo un po' di tutto. Allora, Agatha Christie, scrivere così tante storie e trovare sempre qualcosa di nuovo non è facile, ma Agatha Christie ha i suoi segreti per farlo. Per esempio, a casa, la vasca da bagno bollente, l'immancabile teiera con l'infuso preferito, qualche biscotto, ma soprattutto un cesto di mele. Sono la condizione perfetta per scatenare la sua creatività. Ma anche la stanza di un albergo, per esempio. Magari, altro indizio, la 411 del Pera Palace a Istanbul, l'albergo costruito appositamente per i passeggeri pensate un po' di quale treno, naturalmente dell'Oriente Express, quella dove Agatha Christie scrive tutta l'avventura di Hercule Poirot sul mitico treno. Ma le stanze possono essere ovunque a quelle condizioni, il Cairo, Australia, Waikiki. Voi ve la immaginate così Agatha Christie, elegante, austera, molto English, ma Agatha è fra le prime inglesi a dedicarsi con successo proprio al surf, altro indizio svelato. Anzi, si dice sia stata la prima inglese a farlo in assoluto in quelle condizioni. 1922, Agatha e Archie, sono ancora felici in quel momento, partono per quel lungo viaggio intorno al mondo di cui vi parlavo. Fra l'altro lasciano la figlia alla mamma e alla sorella di lei. Verrebbe da dire comodo, così. Comunque, parliamo di altro. Sono i primi di febbraio quando la coppia arriva in Sudafrica e su una spiaggia di Città del Capo ricevono i primi rudimenti di surf distesi. Quindi, cioè, proprio un po' come prendere lo stand-up paddle e invece che alzarsi stare in ginocchio, molti lo fanno. Il 5 agosto invece sono alle Hawaii. Lì il surf non è uno sport, non è solo uno sport davvero, è qualcosa di radicato nella cultura di quell'arcipelago da secoli. Da lì parte e conquista letteralmente il mondo. Ambasciatore della tavola è Duke Kanamoku, attore, ma pure 5 volte medaglia olimpica nel nuoto fra il 1912 e il 1924. E lui, 2 anni prima, per esempio, che insegna al principe Edoardo a reggersi in piedi sulla tavola. È uno dei primi europei, il principe Edoardo. Edoardo, breve excursus storico, è colui che sarà re. Re non per un giorno, ma per un anno, nel 1936, prima di abdicare per sposare Wally Simpson. Ecco, la spiaggia dove Agatha e Archie imparano a stare in piedi è la medesima. Ho imparato a diventare esperta, o in ogni caso esperta dal punto di vista di un europeo. Il momento di completo trionfo nel giorno in cui sono riuscita a stare in equilibrio e sono arrivata a riva in piedi sulla tavola. Così commenta la scrittrice nella sua autobiografia postuma del 1977, quel giorno così speciale.
Come te la spiego la paura di essere felici quando non l'hanno capita nemmeno i miei amici. Mi dicono di stare calma quando serve, mi portano del latte caldo e delle coperte. Ed è proprio quando stanno a parlare che vorrei gridare grazie a tutti, ora potete andare, ma resto qui a guardare un film. Come te la spiego tutta la pazienza che ci metto ma non riesco a vivere senza qualcosa che mi opprime, che mi indichi la fine, perché ho un cervello che è strafatto di spine ed il mio cuore è come un fiore, crede ancora nel bene, non sa che i petali cadranno tutti insieme, sarà in quel momento che vorrà scoppiare, mi griderà di smetterla di amare. Questa è la mia cherofobia. Non è negatività, questa è la mia cherofobia, fa paura la felicità. Questa è la mia cherofobia, ma tu resta. Come lo spiego quando nessuno ti capisce, quando niente ti ferisce? L'indifferenza più totale verso la forma astrale del male. Abbiamo stretto un rapporto speciale e provo a raccontarlo in ogni canzone, ma la gente pensa sempre parli di altre persone. Ma come tu così carina, con la faccia da bambina, con la voce da piccina. Ma la bambina è cresciuta troppo in fretta tra i muri di una cameretta in cui ha iniziato a stare stretta. E ogni volta che qualcosa va come dovrebbe andare penso di non potercela fare e cerco ogni forma di dolore mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa benedetta stanza. Questa è la mia cherofobia, no, non è negatività. Questa è la mia cherofobia, fa paura la felicità. Dirti che staremo insieme, dirti che staremo bene, dirti che è così che andrà.
dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
Sfogliando sempre l'autobiografia di Agatha Christie, scopriamo cose piuttosto curiose riguardo le sue fobie. Quella sviluppata per Poirot, che lei stessa definisce egocentrico, detestabile, pomposo e noioso, ne abbiamo già parlato. L'altra sua grande creatura, invece, Miss Marple, con le sue intuizioni, soprattutto osservatrice meticolosa, invece non viene toccata da queste fobie. Ma sono altre le cose che fanno paura alla Christie. Ed allora ecco la prima lista di quest'anno, del 2026, la lista delle cose che fanno paura ad Agatha. 1. La ressa dalla folla. La musica alta. Lei solo musica di qualità, l'abbiamo detto, Wagner. Il fumo delle sigarette, proprio non lo sopporta. Il cielo grigio, oddio, un inglese che non sopporta il cielo grigio, però così. La marmellata, ne odia la consistenza. Le zampe degli uccelli, ha paura, veramente, le fanno impressione. Le feste, lei è invitata a tante feste, ma proprio ha paura di andare alle feste. E poi arriviamo all'ultimo indizio. Non sopporta una cosa, le ostriche, cioè le trova viscide, proprio non, niente da fare. Personalmente in questa lista che lei stessa ha fatto, una cosa mi colpisce. Fra tante paure non c'è quella per veleni, pozioni, filtri pericolosi. E perché? Perché la giovane Agatha, ancora prima di conoscere Archibald, utilizza e maneggia veleni con grande attenzione e abilità. Il primo caso di Poirot, per esempio, tratta di un avvelenamento da stricnina. Oppure che dire del cianuro in 10 piccoli indiani. Agatha Christie diventa un'esperta di quelle stesse sostanze che usa per uccidere i suoi personaggi negli anni dalla Grande Guerra, grazie al suo volontariato nella Croce Rossa. La Christie è attiva a Torquay, la sua città natale, dal 1914 al 1918. A 24 anni entra nella Croce Rossa da volontaria. Inizialmente, come molte altre giovani, ricopre semplicemente il ruolo di baglia. Ma alla fine della guerra viene promossa la distribuzione dei medicinali. Cosa succede nel frattempo? Inesperta e impressionata di fronte alle ferite di guerra, Agatha si costruisce una dura corazza sostanzialmente. Si fa coraggio e soprattutto fa coraggio ai suoi pazienti. Da giovane baglia, nel frattempo sposata anche con Archie, diventa assistente farmacista. In sostanza impara a preparare i farmaci e le lozioni ed è qui che apprende l'arte dei veleni. La sua passione per quei flacconcini, quelle bottigliette con il teschio disegnato sopra, non scema nemmeno con l'inizio della sua prolifica attività letteraria. E quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Christie si offre di nuovo volontaria. Nel mentre si iscrive all'University College Hospital di Londra, dove lavora regolarmente dispensando i medicinali. E anche qui la salutiamo mentre la immaginiamo alle prese con la fantasia, mentre pianifica nuovi atroci delitti che faranno la storia del giallo.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Warmer than May, her tender sighs. Love was ours. Ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Like a flame burning brightly, but when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. See blue velvet.
they'll always be. Precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
Nella città dei sogni, ora c'è un nuovo fiore. Sì. Cammino per le strade col sorriso da buffone. Sono contento quando in cielo non c'è sole,
già.
O quando in auto sono in coda col rumore. Nella mia Vion Rose non c'è spazio per il buio. Luci come a New York, qui a farti da scudo. So riconoscere ogni verso, ogni tuo acuto. Tu fai bene come l'olio a crudo. Sapessi quanto ti ho voluto.